Trasmettiamo Filo diretto con il medico amico. Un programma al servizio dei nostri radioascoltatori.
Stiamo per affrontare un problema che riguarda la nostra salute sin dal grembo della nostra mamma, perché abbiamo già in linea il dottor Bianca, il quale ci spiegherà tante cose molto interessanti. Diamo subito la parola al dottore. Pronto?
Pronto, sì,
dottor
buongiorno.
Bianca, buongiorno.
Buongiorno dottor Bianca, come
buongiorno.
Sta? Come
buongiorno,
sta lei?
Bene, grazie, buongiorno.
Visto che io sono senza voce, almeno lei ce l'ha.
Buongiorno.
Allora, dottor Bianca, lei è genetista, lavora all'ospedale Garibaldi di Nesima e si occupa appunto di prevenzione anche, no?
Sì.
La prevenzione che riguarda soprattutto il momento prima, no? Che il bambino nasca, quindi in quel caso proprio una prevenzione a tutti gli effetti. E lei, l'ultima volta che ci siamo sentite, quindi abbiamo dialogato insieme, ha fatto capire che ci sono delle cose, delle piccole cose che si possono fare proprio prima, addirittura prima di concepire, no? Sono delle piccole cose che possono essere importanti. E lei ci accennò al discorso dell'acido folico. Quindi vogliamo magari brevemente far capire come un piccolo ausilio può essere importantissimo per alcune patologie.
Sì, infatti oggi ci tenevo a puntualizzare quella che è oggi per la prima volta da pochi mesi in Italia la raccomandazione per la riduzione del rischio di difetti congeniti. Dico per la prima volta in Italia perché soltanto da pochi mesi l'Istituto Superiore di Sanità, quindi il Ministero della Sanità, ha promulgato nella nostra nazione una vera e propria raccomandazione, che è presente già in altre nazioni da qualche anno, e ora anche l'Italia si è allineata a questo. E in breve cosa dice proprio la raccomandazione, per come è stata sancita dal Ministero? Che si raccomanda che le donne che programmano una gravidanza o che non escludono attivamente la possibilità, e questo è un passaggio fondamentale, perché quindi vuol dire le donne in età fertile, assumano regolarmente almeno 0,4 mg di acido folico al giorno per ridurre il rischio di difetti congeniti. Ed è fondamentale che questa assunzione inizi almeno un mese prima del concepimento e continui per il tutto il primo trimestre di gravidanza. Questa è una raccomandazione estremamente semplice, quindi una pillola al giorno di acido folico, che è una vitamina fondamentale per lo sviluppo del bambino, riesce a ridurre di molto il rischio di difetti congeniti e soprattutto i difetti alla linea mediana molto gravi. Pensiamo alla spina bifida, che dà un grado di handicap estremamente grave. Pensiamo alla labiopalatoschisi, quella che viene chiamata anche labbro leporino, pensiamo a tante cardiopatie congenite, a tante malformazioni del sistema nervoso centrale. Quindi per la prima volta anche l'Italia sancisce una misura di prevenzione, e la sancisce anche dal punto di vista amministrativo, perché questo acido folico è stato introdotto nella cosiddetta classe A, cioè prescrivibile e quindi gratuito per le donne che programmano la gravidanza. È un passo culturale estremamente importante per la nostra nazione.
Diciamo che da un po' di tempo che questo si faceva, comunque si diceva, ora è diventata una cosa ufficiale ed è importante.
Sì.
Quindi un piccolo gesto, ecco, un piccolo gesto quotidiano. Alcuni mesi, un mese, ma anche un paio di mesi prima.
Sì, almeno un mese si dice, ma anche insomma,
un paio di mesi prima può essere.
L'ideale è anche 3 mesi prima del concepimento, ma basta anche un mese. Questo, pensate, per dare dei numeri, la riduzione dei difetti del tubo neocondile, la famosa spina bifida o altro, è intorno al 70% la riduzione del rischio. Quindi parliamo di numeri importanti, di diverse centinaia di bambini che si possono prevenire all'anno, dalla nascita all'anno, con queste gravi malformazioni. E questo porta a una riduzione anche intorno al 20% delle altre malformazioni che dicevamo prima, quindi del cuore, del labbro leporino, per cui parliamo comunque di numeri importanti. E l'acido folico siamo abituati ad assumerlo dall'alimentazione. Noi abbiamo in Sicilia una grande fortuna, che è quella di avere frutta fresca, le arance per esempio sono tra gli agrumi che contengono più acido folico, verdura, gli spinaci, i carciofi, quindi tutta produzione anche nostra, comunque in Italia abbastanza ricca, e questo è perché in Italia c'è un'incidenza un po' più bassa rispetto alle nazioni del nord Europa. Però l'alimentazione da sola non basta, si è visto che da sola non basta, e quindi questa supplementazione permette di aiutare alla prevenzione. E ci sono poi casi particolari di famiglie che hanno già avuto un bambino con malformazione o situazioni complesse, che dopo una corretta consulenza genetica hanno necessità di assumere un quantitativo un po' più alto giornaliero di acido folico, ma diciamo che quelle sono condizioni particolari. Nella popolazione va bene comunque assumerne giornalmente.
Vogliamo dare i nostri numeri telefonici, Emanuele, per i nostri ascoltatori?
Certo, per chi si fosse messo all'ascolto adesso, stanno ascoltando la Radio Voce della Speranza e della redazione di Catania, che insieme al dottor Bianca stanno affrontando argomenti di vitale importanza, la prevenzione prenatale. E vi ricordo
dal
i numeri,
punto di vista genetico.
Dal punto di vista genetico, certamente. Allora, i nostri numeri telefonici sono, per chi volesse intervenire, 095 21 19 97. O, qualora voleste mandare un messaggio, 349 10 71 701, però privilegiamo lo 095 21 19 97 per tutte le vostre domande e le vostre esigenze che volete manifestare al dottor Bianca.
Dottor Bianca, andiamo un po', diciamo, entriamo nel campo, no, della genetica e parliamo di alcune malattie che sono abbastanza conosciute e diffuse e che sono delle malattie genetiche.
Sì. Eh beh, malattie genetiche oggi ne esistono diverse migliaia, si pensa che oggi esistano oltre 7.000 malattie genetiche. È chiaro che noi siamo portati a pensare alla malattia genetica come a un qualcosa di raro, di difficile che possa accadere a noi. Invece si è visto che oggi la genetica sta dietro un po' a tutte le malattie che coinvolgono il nostro organismo. È chiaro che abbiamo delle malattie genetiche classiche, chiamiamole così, cioè comunque delle malattie genetiche importanti, e dei fattori genetici che poi invece influiscono sulla nostra vita in modo un po' differente. E faccio degli esempi, un po' di malattia genetica classica potrebbe essere la distrofia muscolare, che oggi mi piacerebbe approfondire in qualche minuto perché è molto di attualità, molto frequente ancora oggi e su tanti aspetti poco si conosce, o per parlare dei fattori di predisposizione genetica vuol dire anche la predisposizione ai tumori o agli infarti o altro, quindi spaziamo da malattie che da sempre sono considerate genetiche ereditarie a dei fattori di predisposizione che magari non si pensava potessero essere.
Certo, prima si sconosceva questo fatto, no? Che ci potesse essere una predisposizione genetica ad alcune malattie che non sono genetiche, non si pensa siano genetiche.
Sì. Questo è il problema, che appunto oggi la genetica è dietro un po' tutto quello che è il nostro vivere quotidiano, e quindi è fondamentale che soprattutto in determinati nuclei familiari dove queste malattie si presentano in più generazioni si possa mettere in atto un counseling genetico e quindi delle misure di prevenzione specifiche. Faccio degli esempi, oggi si conoscono dei fattori genetici che fanno parte della cosiddetta trombofilia genetica che possono permettere di quantizzare un rischio vascolare, quindi un rischio di trombosi, un rischio di ictus, un rischio di infarto in un soggetto anche giovane, e capire se questo soggetto ha necessità di fare dei controlli mirati per ridurre questo rischio oppure no. E ritengo questo sia fondamentale perché l'approccio alla medicina non diventa più curativo ma diventa preventivo, che poi è il vero scopo della medicina.
Parliamo della distrofia muscolare, quindi cerchiamo di capire un po' di più su questa malattia. Soprattutto lei diceva ci sono delle cose di cui non si è molta conoscenza.
La distrofia muscolare classica è una di quelle malattie che un po' tutti conosciamo, è il bambino che nasce sano e poi a 3-4 anni comincia a non camminare bene, a cadere in modo spontaneo, sale le scale con difficoltà, cade dalla bici, perché i suoi muscoli cominciano a morire, ad atrofizzarsi. E questa è una malattia genetica che viene trasmessa dalle donne, perché è legata al cromosoma X, e quindi le donne sono portatrici, i figli maschi hanno il 50% di essere malati. E poi classicamente il bimbo che ha 10-11 anni finisce in carrozzina e poi chiaramente ha una forte riduzione della sua sopravvivenza. Perché è importante la distrofia muscolare? Perché essendo una malattia oggi per certi versi molto conosciuta è utilizzata come esempio in quelle che sono le nuove frontiere della terapia genica, cioè molto si sta studiando su questa malattia gravissima, gravemente invalidante, per poter valutare degli approcci di terapia genica. Terapia genica, ricordiamo, è quella terapia in grado di modificare il nostro genoma per correggere il difetto genetico e dare una cura definitiva. Siamo ancora lontani da questo, non creiamo illusioni nell'ascoltatore che chiaramente pensa che la terapia genica è lì dietro la porta, però la scienza la medicina sta investendo molto e anche in Italia si sta investendo molto, per esempio nel campo di distrofia muscolare, su questo tipo di terapia, che potrà permettere in un futuro, speriamo breve, di correggere questo difetto muscolare, nel caso della distrofia muscolare, e poter dare una cura. E quello che mi piace sottolineare è che qui c'è un forte coinvolgimento nel caso di questa malattia dei familiari, dei malati, dell'associazione, e questo è un qualcosa di estremamente fondamentale come supporto per le famiglie, per noi medici, In Italia tutti conosceranno l'UILDM, l'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, che ha fondato Telethon e che quindi da sempre è presente sul nostro territorio con tantissime sezioni provinciali, anche a Catania, e che permette di dare un aiuto materiale ai soggetti affetti, uno sprono a noi medici per poter andare avanti e meglio curare, cercare di curare in modo definitivo questa malattia.
Dottor Bianca, noi sentiamo delle voci di bambini in sottofondo.
Sì.
L'abbiamo trovato in corsia?
Sì, sì. Sì. Purtroppo chi vive in ospedale è abituato a queste voci di sottofondo che sì, okay. Gli ambulatori vicini sono movimentati in questo caso da bimbi che purtroppo hanno tanti problemi e quindi è bello comunque sentire queste voci, anche se purtroppo sappiamo abbastanza. Che nella porta accanto c'è tanta sofferenza, ma comunque ci permettono di affrontare forse meglio il nostro lavoro quotidiano.
Quindi siamo vicinissimi a questa realtà.
Sì.
C'era Daniela che voleva fare una domanda.
Sì, volevo chiedere, dottore, cosa si può fare, per quanto, visto che questa è una patologia e comunque si manifesta, come diceva lei, non subito alla nascita. Allora, cosa si può fare? Si può sapere prima?
Sì, si può sapere prima attraverso una diagnosi genetica, quindi si può capire chi è portatore, chi è portatrice, in questo caso, visto che sono le donne a trasmetterlo, il gene. Il problema è che, essendo una malattia frequente, ma non chiaramente frequentissimo, si parla di 1 a 4.000, 1 a 5.000 nati, è fondamentale andare a indagare quei nuclei particolarmente a rischio. Quindi il passo che l'ascoltatore può fare, io quando parlo alla gente dico sempre, non pensate che la genetica sia un qualcosa che riguarda il vostro vicino di casa, quindi qualcosa che non può mai riguardare la vostra famiglia, pensate a un qualcosa che possa riguardare la vostra famiglia. Allora, il passo semplice che tutti possiamo fare è quello di fermarci un attimo e riflettere se all'interno del nucleo familiare nostro, allargato, zii, cugini, nipoti, ci sono dei soggetti con una patologia genetica. A quel punto bisogna rivolgersi al genetista e approfondire la famiglia. Questo è il primo passo della prevenzione.
Quindi fare un po' un, come si può dire, mente locale.
Un check della famiglia.
Sì, sull'albero genealogico,
sì,
un po' vedere.
Quello che poi noi tecnicamente chiamiamo albero genealogico, ma che comunemente può portare a dire, ma io ho lo zio che aveva quella malattia, forse è meglio approfondire. Quindi a volte basta un attimo, basta fermarsi e pensare che quella patologia può essere affrontata dal punto di vista genetico e ci permette di caratterizzare un intero nucleo familiare. La distrofia muscolare è così, quindi è frequente, ma bisogna andare a capire in quale famiglia poi proporre un test del DNA e andare avanti in questo senso.
Quindi in questo caso, scusami Emanuele, in questo caso quindi si possono fare questi test, se c'è qualche dubbio, prima
genetici,
di avere il bambino e quindi avere delle conoscenze.
Avere delle conoscenze. Poi la decisione su cosa fare in gravidanza,
certo, poi aspetta,
è qualcosa così tanto complessa che insomma non spetta a noi forse dirlo, deciderlo, ma comunque la coppia può ricevere un'informazione completa. Poi sulla decisione di cosa fare in gravidanza, continuare o meno, è un problema che va al di là della scienza medica attuale. La medicina deve informare, deve dare una diagnosi corretta e deve dare dove possibile dei rimedi medici, dove possibile,
certo.
Chiaramente.
Dottore, nella valutazione dell'albero la discendenza deve essere diretta come valutazione o anche laterale?
No, anche laterale.
Ecco, perché si pensa, ma quello è uno zio lontano,
figlio di... qualunque, intanto va riferita allo specialista quella patologia e quel ramo di discendenza. Poi sarà lo specialista a stabilire se quel soggetto malato ha qualche interazione con la coppia o meno, dal punto di vista genetico o no.
Okay.
Ma ogni elemento nella ricostruzione di un nucleo familiare è importante.
Dottor Bianca, possiamo dare dei recapiti di riferimento per gli ascoltatori, dei siti, magari che possono essere utili, no?
Sì, beh, per quanto riguarda questa malattia, per esempio tornando alla distrofia muscolare, c'è la possibilità di contattare anche su internet l'UILDM, Unione Italiana Lotta Distrofia Muscolare, ha un suo sito e poi ha i links con le varie sedi provinciali. A Catania c'è una sede molto attiva e molto propositiva. E per quanto riguarda invece la genetica, chi è nel territorio siciliano può avere riferimento del nuovo Garibaldi, del centro di genetica che io coordino, o nelle varie regioni ci sono delle realtà genetiche differenti. Ecco.
Il sito qual è, dottore?
È www.uildm.com.
Ecco.
perfetto. Poi magari mettendo se sia appunto si cerca nel motore di ricerca.
Sì, WillDM, comunque cercare WillDM perché ci sono diversi siti che, dove è possibile.
Poi si hanno tutte le indicazioni.
Avere notizie sicuramente, sì.
Quindi oggi possiamo dire che ci sono comunque gli strumenti per poterne sapere di più, per approfondire, per rivolgersi agli specialisti.
Sicuramente, quindi... sicuramente. Il passo è culturale, bisogna pensare di rivolgersi allo specialista. E questo purtroppo in tante realtà, diciamocelo, non esiste, perché il soggetto con handicap veniva segregato, tenuto nascosto.
Nessuno...
Sappiamo che queste realtà sono presenti nel sud Italia, ma sono presenti anche nel nord Italia, sono presenti un po' ovunque. Fortunatamente stiamo uscendo da questa mentalità e quindi ci troviamo dinanzi alla possibilità di poter approfondire, di poter dare aiuto anche ai soggetti affetti. Perché la diagnosi precoce non serve soltanto a dare un'etichetta al soggetto, l'etichetta non se ne fa nulla, serve a capire quale malattia ha e quindi qual è la strada migliore per seguire quella malattia. A questo serve la diagnosi genetica, non soltanto a eliminare, tra virgolette, il soggetto affetto se la faccio in gravidanza. Quella è un qualcosa di collaterale, una decisione che va al di là della medicina, come dicevo prima. Lo scopo della diagnosi genetica è quello di seguire al meglio il soggetto, perché chi ha una diagnosi può avere un suo percorso diagnostico e di cura. Chi non ha una diagnosi, chiaramente, vaga, fa i viaggi della speranza, non trova una soluzione. No? Quindi certo. È intuitivo come sia fondamentale la diagnosi genetica nei soggetti che hanno una patologia genetica.
Dottore, volevo farle una domanda, parlando di distrofia muscolare, quindi può esserci una prevenzione, ma nel caso in cui magari non si è fatto, comunque si è portata avanti la gravidanza e poi questo bambino a 3-4 anni manifesta questa malattia, qual è il futuro di questo bambino? Come sarà la vita di questo bambino? Ci sono cure? Cosa si può fare?
Ma oggi ci sono dei tentativi di cura su, poi distrofia muscolare è una famiglia di malattie, ne esistono diverse sottoforme, ma basti dire che per la prima volta al mondo in Italia su una particolare forma, che è stata caratterizzata geneticamente, quindi è fondamentale, ripeto, l'analisi genetica, è stato possibile applicare una terapia specifica e il bimbo sta benissimo, quindi si è per la prima volta guarito una malattia genetica ed è un passo storico fondamentale, è una piccolissima nicchia, una forma rara, ma è il primo momento per dire sì, le malattie genetiche si possono curare. Ora con questo non voglio dire la distrofia muscolare si può curare, tutte le forme, esiste una sottoforma che è possibile oggi curare. E quindi ripeto, è fondamentale che il soggetto, la famiglia si affidi allo specialista giusto per poter o rallentare e migliorare la qualità di vita nel soggetto affetto o addirittura curarla se si trova all'interno di quella categoria.
Quindi non bisogna chiudersi, non bisogna nascondersi, assolutamente. Ma assolutamente consultare, verificare, conoscere, quindi una cultura della prevenzione e non solo, quando non si è potuto fare la prevenzione, comunque cercare di capire come si può curare o far vivere meglio, no, il bambino.
Migliorare la qualità di vita è un traguardo oggi, è un traguardo importantissimo. Se non si arriva alla cura, si arriva almeno a una qualità di vita migliore.
Certo.
Ritengo che sia un traguardo importante.
Qualche volta nella mente dei genitori purtroppo subentra una paura e a volte per la paura di scoprire qualcosa di spiacevole ci si rifiuta di andare ad indagare,
sì.
Di cercare chi può dirci che cosa, di che patologia possa soffrire il bambino o proprio le persone stesse.
Certo.
La paura impedisce proprio.
Io credo che a volte, dottore, ci sia un problema, non credo che sia anche diffuso, il fatto che quando si va a fare una ricerca, ad esempio nel caso della distrofia muscolare, lei ci sta dicendo che dipende dalla madre, a volte poi si colpevolizza, cioè di chi è la colpa se il bambino è nato così? La mamma, perché è la mamma che l'ha trasmesso, come anche credo per la sindrome di Down, a volte si può sentire in colpa la mamma e anche gli altri in maniera inconsapevole fanno sentire in colpa.
Questo è purtroppo uno degli aspetti della genetica e questo sta anche alla capacità di chi conduce la consulenza genetica poter gestire quello che è l'aspetto psicologico che sta dietro alla consulenza genetica, perché la consulenza genetica intesa in modo crudo può voler dire lei ha trasmesso, quindi lei ha una colpa. Il meccanismo mentale è semplice, voler dire che essere portatore di una malattia genetica non è una colpa, perché ricordiamoci che statisticamente ognuno di noi è portatore di almeno 10 malattie genetiche.
Quindi, tanto per gradire.
Quindi dico, non penso che nessuno si possa sentire esente dal rischio genetico, visto che almeno 10 ce le abbiamo ciascuno di noi. Per cui ecco che purtroppo in quella famiglia quella malattia si è manifestata, non è chiaramente una colpa. Il discorso del Down che si diceva prima, tante volte mi chiedono, ma è possibile sapere se il bambino Down derivava da un ovulo o da uno spermatozoo alterato? Beh, in linea teorica sì, un test per saperlo c'è, ma figuriamoci andare a fare quel test. Non servirebbe a nulla, servirebbe soltanto a distruggere una famiglia, perché lì non ha un'utilità pratica nel Down. Nella distrofia muscolare ha un'utilità per la prevenzione. La sindrome Down, che la prevenzione non è mirata a sapere da chi arriva, non lo farei mai un test del genere, servirebbe soltanto a dire è stata colpa tua, è stata colpa mia. Quindi il test genetico va fatto se ha un'utilità, non va fatto mai per pura
conoscenza,
mai, perché ha dei risvolti psicologici incredibili. Poi pensiamo ai test genetici, ad esempio, che ci possono predire una malattia, perché predire un fattore di rischio vuol dire fare prevenzione. Predire una malattia, molte malattie neurologiche, dove oggi non c'è cura, è terribile. Cioè noi in questo momento potremmo dire a un bimbo di 5 anni, in una determinata famiglia a rischio, attenzione, a 30 anni ti verrà questa malattia neurologica che in pochi anni ti porterà a morte. Serve a qualcosa fare un test del genere? No. Ritengo di
è
no, se non ho una cura. Quindi
certo,
non si
è
fa.
Distruttivo. La persona proprio cede poi psicologicamente.
Non ha senso. Devo fare un test genetico se questo mi porta un'utilità di prevenzione, di cura, di diagnosi, tutto quello che vogliamo, ma devo avere un'utilità dal test genetico. Che tecnicamente il laboratorio può fare tante cose. Il problema è cosa me ne faccio di questo test genetico. Questo è un argomento che forse andrebbe poi approfondito, perché lì si entra anche in quella che sono gli aspetti psicologici di gestione della,
al prossimo incontro,
del soggetto, perché no, del soggetto, della coppia, insomma si innescano tanti di quei meccanismi che non è così semplice illustrarli.
Abbiamo pochi minuti, dottore, sì. A nostra disposizione, qualcosa che vuole dire alla conclusione di questa intervista, soprattutto ai nostri ascoltatori, cosa possiamo dire a coloro che vogliono avere un bambino, vorrebbero avere un bambino sano e quindi vogliono fare di tutto, no? per poter riuscire in questo.
Il messaggio breve in un minuto io ritengo che possa essere questo: fermiamoci un attimo e riflettiamo se la nostra famiglia è una famiglia a rischio perché ho un soggetto, un familiare con una malattia oppure no. Se ho una famiglia a rischio vado dal genetista e capisco qual è il mio rischio e lo indago. Se la mia è una famiglia a basso rischio perché nessuno mai ha avuto una patologia genetica e questo è frequentissimo, devo fare due cose. La prima è l'acido folico prima del concepimento, la seconda è ridurre quei rischi in gravidanza che purtroppo ancora oggi sono presenti legati alle infezioni. Rosolia, toxoplasmosi, citomegalovirus, sembrano cose banali, ma ancora oggi nascono bimbi gravemente malformati per donne che non hanno avuto la rosolia o non si sono vaccinati. Basta una singola puntura per vaccinarsi e non avere il bimbo con l'anomalia da rosolia in gravidanza. Quindi ritengo che i due messaggi siano questi: se sono a rischio vado allo specialista, se non sono a rischio, situazione infettiva e acido folico. E con questo possiamo sicuramente mettere in atto misure di prevenzione di base che riducono e riducono di tanto, tanto il nostro rischio di bambini con anomalie congenite.
Dottore, noi la ringraziamo, speriamo di poterci sentire presto, so che lei è molto impegnato, quindi quando troveremo un ritaglio potremo parlare di altre patologie legate appunto alla genetica e vogliamo proprio restituirla ai suoi pazienti.
Grazie.
Che
torno ai miei
sono tutti bambini, fra l'altro.
Ok, sì. Buon lavoro.
Grazie a
buona
voi
giornata.
E arrivederci.
Grazie, buongiorno dottore.
Abbiamo trasmesso Filo diretto con il medico amico.